al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 Emanuela Campanile, buongiorno. Mille sono le alternative per il nostro tempo libero, per organizzare il nostro tempo libero, per riempirlo. E allora Oliviero Bettinelli, responsabile del settore educazione alla pace e alla mondialità della Caritas di Roma, ce ne consiglia una. Il tempo libero può essere impiegato anche per costruire il proprio futuro, confrontandosi con delle realtà spesso molto lontane dalle nostre. Uno di questi modi è magari entrare in contatto con il mondo della Caritas. Nello specifico parliamo allora con Oliviero Bettinelli, responsabile del settore educazione alla pace e alla mondialità della Caritas diocesana di Roma. Oliviero, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, dicevamo realtà lontane, ma in qualche modo di grande impatto educativo.
Sì. Diciamo, ecco, il rapporto che noi abbiamo un po' col tempo libero rispetto alle proposte che facciamo ai ragazzi è un po' in questo senso. Da diversi anni proponiamo un progetto che noi chiamiamo, e ci piace il nome, Orizzonti e Confini, e invitiamo i ragazzi a percorrere strade diverse per quanto riguarda il periodo estivo, strade che magari si chiamano Bosnia, si chiamano Kosovo, si chiamano Ruanda, si chiamano Congo, si chiamano Mozambico, dove gli offriamo l'opportunità di incontrare altri giovani, di conoscere come si cerca di stabilire delle relazioni concrete con queste comunità fondamentalmente, perché insomma non abbiamo l'idea di andare in giro per il paese, abbiamo soprattutto l'idea di far incontrare ragazzi con altri ragazzi, persone con altre persone che possono raccontarsi in qualche modo qual è la loro storia, qual è la loro vita. Quindi è una proposta che facciamo tutti gli anni, quest'anno anche la stiamo mettendo in piedi, quest'anno il territorio sarà il territorio dei Balcani, quindi la Repubblica Serba di Bosnia, il Kosovo, e lì avremo l'opportunità di conoscere famiglie, di entrare in relazione con persone, di capire la guerra, che cosa ha causato, che cosa tuttora continua a causare, anche se di alcune guerre non se ne parla più.
Preparate i giovani ad affrontare questo tipo di realtà o si svolge tutto, diciamo, e usiamo un termine abusato, sul campo?
No. Allora, chiaramente come Caritas abbiamo nel nostro DNA il percorso formativo, cioè per noi le proposte hanno senso nel momento in cui diventano poi opportunità di riflessione e di studio. Prima di partire i ragazzi hanno dei colloqui con noi, colloqui che servono a spiegare a loro che cosa proponiamo e servono a noi a farci conoscere. Dopodiché hanno degli incontri di formazione, tra l'altro due residenziali, perché chiaramente ci si muove in gruppo, diventa importante anche capire quali sono le opportunità e i limiti del gruppo. Incontro sulla storia dei Balcani, incontro in qualche nozione di lingua e poi sul campo tutti i giorni c'è, diciamo, un tema, una riflessione che viene sviluppato e che poi porta alla fine della giornata a dei feedback che ci permettono di costruire poi un percorso. L'altra cosa è che chiediamo ai ragazzi che vengono di non tenere questa bella esperienza per loro, ma poi lavorano con noi per tutte le nostre proposte di animazione. Tra l'altro il gruppo di ragazzi è andato in Congo, sono gli stessi che organizzano la festa che ci sarà domani sera a Roma. Quindi diciamo, la cosa importante per noi è tenere poi un rapporto di continuità con i ragazzi, perché l'esperienza bella ha senso, ma non ha senso se resta per se stessi, ha senso se poi diventa un dono da ridare alla comunità.
Quanto incidono queste esperienze sul senso della condivisione e soprattutto della responsabilità?
Ma guarda, io credo che incidono molto. I ragazzi di oggi, ma come quelli di ieri, credo poi alla fine, non hanno bisogno di molte parole, hanno bisogno di essere facilitati a fare delle esperienze e l'incontro con l'altro è di certo una modalità molto concreta, molto, molto viva per affrontare alcuni temi. Come ti dicevo prima, la guerra, la povertà, l'ingiustizia. Vederle, leggerle è un conto, sentirle raccontare, entrare in relazione, tentare di costruire dei percorsi che possono, diciamo, limitare o ridimensionare le conseguenze negative di queste cose ti cambia, ti costringe comunque ad interrogarti, e questo credo che per noi sia un punto di partenza importante.
Voi vi rivolgete ai giovani, ma
sì.
Quanti anni hanno questi ragazzi? Cioè questa esperienza...
Guarda, i maggiorenni di sicuro, perché appunto si frequentano luoghi dove c'è bisogno di responsabilità, non che i minorenni non ce l'abbiano, ma sono proprio problemi poi molto tecnici di gestione del gruppo. E diciamo, come limite alto noi poniamo i 35 anni, per il semplice fatto che, come ti dicevo, l'esperienza è rivolta a chi poi può avere opportunità come catechista, educatore, animatore, responsabile, operatore, cittadino semplice, di ricreare, di reinventarsi dei modi per raccontare l'esperienza. Quindi l'idea è senz'altro legata all'opportunità che poi le persone che fanno questa esperienza con noi possono ritradurlo sul territorio.
Pura curiosità, ma ci sono degli adulti anche in età avanzata che chiedono di fare
sì.
questo tipo di esperienze?
Ci sono e devo dire sono una ricchezza, perché comunque quando gli spieghiamo di che cosa si tratta, molti hanno comunque deciso di partecipare agli incontri di formazione, e quindi c'è questo bel rapporto fra persone grandi e persone un po' più piccole. E devo dire con molta serenità e anche molta serietà, quando spieghiamo un po' il senso del lavoro, che implica poi un percorso di animazione durante l'anno, incontri la sera, lavoro nelle scuole, eccetera, si rendono conto che può essere un'esperienza forse non adatta a loro sotto questo punto di vista, però poi con una ricchezza notevole nelle fasi di organizzazione e di preparazione dell'esperienza stessa.
Allora, finiamo con una domanda che potrebbe sembrare un po' naif. Se qualcuno dicesse sì, bella questa idea di spendere il proprio tempo libero in una situazione molto diversa, ma io ho bisogno di riposarmi, come rispondere?
Noi gli diciamo che noi ci riposiamo facendo le cose fatte per bene, non ci stanchiamo. Abbiamo l'opportunità, credo, di, per chi vuole, ecco, di trovare un linguaggio diverso rispetto al riposo, no? Che è un po' il riposo della mente, il riposo delle relazioni. Usciamo fuori da un contesto frenetico e ci ributtiamo, questa poi è un po' la proposta, in un contesto che è fatto di tante piccole cose, no? Di contemplazione, di ascolto, di riflessione, di fatica, perché poi ecco, la fatica vera non è tanto lo stare in giro tutto il giorno, è capire poi la storia delle persone. Però alla fine diciamo, diventa una forma di riposo, perché si rimette in moto quelle energie che magari non sono solo fisiche ma mentali, che aiutano, credo, poi a vivere diversamente e forse con più ricchezza il resto di quel pezzetto di vita che abbiamo lasciato lì.
Quindi un pochino più di coraggio alla fine.
Beh, questo sì, questo serve, perché poi è chiaro che sono proposte che comunque implicano il mettersi in gioco, no? A tutti i livelli, sia nella fase iniziale, col gruppo, eccetera, sia poi quando lì ci dà di fare delle scelte che a volte non sono sempre facili, no? Perché poi entrare in relazione con l'altro bisogna essere molto prudenti, molto attenti e molto umili.
Per avere informazioni su come poter spendere il proprio tempo libero in un modo completamente diverso dal solito, www.caritas.roma.it. Quella che abbiamo ascoltato era l'intervista ad Oliviero Bettinelli, responsabile per la Caritas di Roma del settore educazione alla pace e alla mondialità. E dicevamo dunque alle varie opportunità per vivere il proprio tempo libero, le proprie ferie, si innesta un problema molto sentito soprattutto dai giovani, e cioè quello del saper vivere il proprio tempo libero, perché spesso il tempo libero è visto quasi come una minaccia, la minaccia del silenzio, il tempo in cui magari si potrebbe riflettere o rimanere semplicemente da soli, e questo spesso spaventa. E allora nell'intervista di Francesco Vitale sentiamo il professor Mario Pollo, docente presso l'Università LUMS come pedagogista sociale.
Fino a che punto molte delle scelte nel modo di gestire il tempo che noi facciamo sono veramente libere? nel passato c'era addirittura qualche studioso che invece di tempo libero preferiva parlare di tempo liberato, proprio perché il tempo che veramente si riesce a liberare da quei condizionamenti, no? Da quegli obblighi che sono posti all'esterno della persona.
C'è una differenza di percezione del tempo libero nei ragazzi rispetto alle ragazze o viceversa? E come varia nel passaggio dall'adolescenza all'età più adulta?
Ecco, oggi qualche differenza tra le ragazze e i ragazzi compare, soprattutto perché le ragazze oggi hanno un atteggiamento più positivo, più imprenditivo, più programmatico, direi, nella transizione verso l'età adulta. I ragazzi sono un po' più fatalisti, si fanno un po' più portare dalle cose. E questo fa sì che normalmente le ragazze in alcune scelte, non in tutte, ma in alcune scelte appaiono più attente al valore che queste cose che fanno hanno per la loro crescita, no? Per lo sviluppo personale umano. Quindi direi che da questo punto sono un pochino più attente, forse un tantinello in alcuni aspetti meno consumiste dei loro coetanei maschi. Ecco, con il passaggio verso l'età adulta credo che la percezione del tempo libero cambia, perché non è più il tempo in cui decidi tu cosa fare, ma diventa di più il tempo libero da impegni tipo studio, lavoro e così via, più un tempo del loisir, no? Più un tempo ludico, cioè tempo libero e tempo ludico tendono a sovrapporsi, ecco. E quindi scompare quella differenza che nell'adolescenza c'era tra il tempo ludico programmato gestito da altri e il tempo ludico gestito e programmato da soli, ecco.
L'uso che i giovani fanno del tempo. Diceva Nietzsche, il tempo del moderno è il prestissimo. Noi siamo abituati, ecco, a vivere tutte le nostre giornate sulla quantità, a fare più cose nello stesso momento, quindi ritmi serrati, e non si pensa più al valore e all'importanza della qualità del tempo, dello spazio, che noi dovremmo cercare di trovare per noi. Quali sono le cause di tutto questo?
Credo che questo sia uno dei frutti della modernità, per cui è chiaro che i mezzi di comunicazione c'entrano moltissimo, ma c'entra anche molto proprio la cultura della modernità che si è affermata con lo sviluppo industriale. Uno degli obiettivi della modernità qual era? Quello di mettere al centro della vita, delle scelte delle persone, quello che viene chiamato il calcolo strumentale, il calcolo razionale. Questo per liberare, direi, lo spirito di intrapresa, lo spirito economico, direi liberando, no, l'intrapresa economica da quei lacci, lacciuoli che la imbrigliavano, tra cui ad esempio il sacro, la tradizione, cioè di tutto quello che in qualche modo persisteva al tempo, non resisteva al cambiamento, al fluire del tempo. La modernità di fatto ha eroso le radici delle persone con il tempo passato. E lo sviluppo simultaneo dei mezzi di comunicazione che cosa ha prodotto? Che a fronte della perdita di profondità verso il passato del tempo ci fosse un allargamento del tempo in orizzontale. I mezzi di comunicazione ci permettono, no, di comunicare in orizzontale, non nello stesso istante, con tutte le parti del mondo. Cioè i mezzi di comunicazione hanno creato quello che Paul Virilio chiama lo spazio-velocità, che quindi non è più uno spazio-tempo, perché il tempo è annullato dalla velocità, cioè la velocità dei mezzi di comunicazione elettronica, che è ormai prossima al limite, che è la velocità della luce, di fatto rende tutto istantaneo. Le distanze non esistono più. Abolito la faticosità delle distanze, non la fatica di percorrere, no, una distanza, di superare, e ha reso tutto in qualche modo simultaneo. Ecco, questi elementi che cosa ha fatto? Sì, che l'unico tempo, no, che ha valore è il tempo del presente, dell'istante, non ha più valore il passato. E facendo questo ha anche oscurato il senso del futuro, perché si vive nel presente ma senza poi una prospettiva, una proiezione verso il futuro. E il futuro è in qualche modo diventato, così come il passato, una cosa da specialisti, il passato degli storici, degli archivisti, no, eccetera, il futuro dei programmatori, di coloro che pensano. E le persone tendono a vivere imprigionate, no, dentro il presente e dei ritmi che il presente, no, offre loro. Ci sono dei ragazzi che non riescono a mettere nella giornata tutte le attività che o per volontà loro o per volontà dei genitori devono svolgere, e non gli bastano le 24 ore per far stare tutte le attività.
E come si proiettano i giovani proprio in questa dinamica corsa, velocità, tempo?
Quelli che vivono questo tempo vogliono trascorrere la giornata piena, cioè loro hanno un'enorme paura di quello che è chiamato il tempo vuoto. Per molti di loro il tempo libero è un tempo vuoto se non è riempito di divertimenti, attività, rapporti con gli amici, eccetera. Un tempo in cui non ci sia niente da fare, per loro un tempo vuoto che è un tempo generatore di angoscia. Cioè il tempo vuoto è un tempo che tende a generare negli adolescenti, nei giovani, angoscia, per cui lo rifuggono, per cui il tempo deve essere sempre riempito. Ecco, direi che con una battuta che mi ricordo un vecchio romanzo, non sanno più ascoltar crescere l'erba, cioè non sanno più mettersi in ascolto sia di se stessi che del mondo che abitano nel silenzio. E quindi questo li priva di una capacità di interiorità, ma anche di ascolto vero della realtà che abitano, e vivono solo un mondo che è riempito di cose. E le stesse relazioni con l'altro riescono a diventare cose, non più l'incontro autentico con un'altra persona, ma una cosa che mi è funzionale, che diventa funzionale. Questo credo che sia qui uno dei grossi problemi che questa visione vissuta del tempo, della realtà, lascia in qualche modo alle nuove generazioni.
Quanto conta la socializzazione, i rapporti interpersonali per recuperare questo senso dello spazio?
Contano moltissimo, ma una condizione: che il rapporto con l'altro non sia un rapporto virtuale.
Ci ha avvertito il professor Pollo, pedagogista sociale presso l'Università LUMSA di Roma. Dobbiamo imparare di nuovo ad ascoltare l'erba che cresce. E dunque termina qui Al di là della notizia.